/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Al via l'apertura del nuovo punto informativo della sezione territoriale UIC di Potenza nel comune di Viggiano. L'inaugurazione avverrà il 29 settembre prossimo alle ore 16 presso l'Hotel Kiris in Contrada Caserosse, alla presenza di cittadini e istituzioni. Questa nuova apertura rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno per la cittadinanza. Il punto sarà fruibile ogni martedì dalle 16 alle 18. Vi aspettiamo!
Cari amici, un'altra settimana è passata e noi siamo sempre qui con quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Anche oggi proporremo nuovi argomenti. Lo faremo con Fabiana Sant'Angelo, che è qui con me, e sono sempre Angelo Camodeca, ma adesso cedo subito la parola a Fabiana. Vai Fabiana!
Cari amici, ben ritrovati, eccoci di nuovo qui con il nostro consueto appuntamento. In questa occasione parleremo di un interessante progetto al quale ha partecipato anche l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti come sezione territoriale di Potenza, e di un laboratorio davvero molto creativo e suggestivo. È possibile che la carta di un libro ci racconti una storia con i propri suoni? Per Laura Cattabianchi, che è stata formatrice in questo interessante laboratorio, oltre che artista un po' a tutto tondo, sì, e ci ha spiegato un po' come imparare a farlo, anche se poi ognuno può ascoltare il suono che gli proviene da una suggestione interiore. Abbiamo partecipato a questa iniziativa insieme all'associazione Sotto il Castello di Tito presso il Centro per la Creatività Cecilia, durante la creazione pratica di un vero e proprio libro tattile sonoro. Si è trattato di uno dei tanti appuntamenti promossi all'interno del progetto Biblos, biblioteca luogo ospitale, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, promosso dal Comune di Tito. Ascoltiamo quindi i nostri ospiti. Siamo ora di nuovo in linea con Giulia Viggiani, che abbiamo avuto modo di conoscere già in precedenza raccontando un progetto in partenariato. Lei è la presidente dell'associazione Sotto il Castello del Comune di Tito, e con lei ci concentreremo su un nuovo progetto al quale ha partecipato anche l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Potenza, che ha avuto insomma molti risvolti dal punto di vista creativo, e capiremo poi come anche con gli altri interventi. Intanto raccontaci, Giulia, di quale progetto si tratta e quali sono le finalità.
coordino per l'associazione Sotto il Castello di cui sono presidente, in questo caso il progetto Biblos, Biblioteca Lorenzo Stuni, biblioteca luogo ospitale, il cui capofila è il comune di Tito, e finanziato con un finanziamento di CEPEL, il Centro per la Lettura e il Libro, in partenariato anche con appunto l'Unione Italiana Ciechi e la APS Tu ed Io di Albano Laziale. Il progetto, un po' in continuità con Letture al Tramonto finanziato dai Valdesi, si pone l'obiettivo di rendere appunto la biblioteca un luogo accogliente per chiunque, per cui abbiamo provveduto ad acquisire testi adatti a tutti, quindi abbiamo comprato dei libri tattili, abbiamo acquisito libri audiolibri, libri con font 18, quindi adatti per esempio alle persone ipovedenti, abbiamo acquisito libri in CA che sono utili nella lettura per esempio per le persone dello spettro autistico, eccetera, e abbiamo con l'Unione Italiana Ciechi avviato un percorso con alcune donatrici e donatori di voce per la registrazione di alcuni testi. Nello specifico abbiamo già registrato dei testi scritti di una mostra che in realtà abbiamo anche ospitato a Tito, che si chiama Tranti Babelici a cura della Luna al Guinzaglio, e abbiamo registrato le schede che raccontano i libri in mostra. Avevano appunto una scheda che racconta il libro, presenta una piccola filastrocca e una piccola poesia, e noi l'abbiamo registrata e siamo in attesa di registrare un libro che si intitola Decostruzione antiabilista, e siamo alla ricerca del terzo libro da registrare, quindi se avete consigli li accettiamo. Un'altra operazione che abbiamo fatto, oltre alle letture ad alta voce aperte a chiunque, quindi anche con la lettura, che ne so, di libri parlati per esempio, e letture al buio e letture sensoriali, abbiamo accanto a questo immaginato una formazione specifica sulla creazione dei libri tattili, e per questo abbiamo invitato Laura Cattabianchi, che appunto negli scorsi giorni ci ha accompagnato nella creazione di un libro tattile sonoro. Poi nello specifico, per esempio, il libro tattile non è uno strumento soltanto per le persone cieche, per esempio, quindi non è proprio anche bello da toccare, da ascoltare, e quindi insomma è interessante, può essere artistico e quindi può ispirare insomma creatività. La sera poi, dopo aver creato appunto questi libri tattili, nell'ambito invece di Letture al Tramonto che gestiamo noi e siamo capofila con il finanziamento dell'8 per mille della Chiesa Valdese, abbiamo organizzato una lettura aperta anche questa a tutte e tutti, per la lettura appunto dei libri tattili, sia quelli che avevamo creato nella mattina, quindi quelli sonori specificamente, sia altri libri tattili che abbiamo acquisito per la biblioteca, che appunto ricordo è a Tito, e che è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00. La mattina dipende, quindi va un po' seguita sulle pagine social per capire se si può accedere, insomma, però diciamo il pomeriggio è sempre aperta, quindi vi aspettiamo. E infine, avevo un po' dimenticato questa cosa importante, abbiamo acquisito sempre con il progetto Biblos una serie di strumenti tiflologici per rendere la biblioteca sempre più attiva per chiunque.
Senti, una curiosità, diciamo un po' il ritorno sul territorio. Faccio un esempio, no? Un insegnante che viene ad un laboratorio come privata cittadina può acquisire determinati strumenti proprio come metodologia nel suo lavoro.
Brava, perché appunto ti stavo ti avrei appunto detto che tante maestre, in questo caso specifico, che sono molto interessate, sia perché magari hanno alunni o alunne a cui poter proporre più specificamente uno strumento del genere, perché magari appunto c'è una persona cieca, no? Ma proprio come strumento anche di allenamento della creatività e quindi appunto di arricchimento anche della propria offerta, diciamo, formativa, se vogliamo dire così. E devo dire che soprattutto i laboratori legati al libro tattile ne abbiamo già fatti altri, tenuti da noi dell'associazione Sotto il Castello, stanno riscuotendo un bel... La risposta è tanta sia da parte degli adulti che dei ragazzi. In realtà abbiamo queste attività formative, quest'anno le abbiamo volute rivolgere più agli adulti e alle adulte, e però per esempio nel primo laboratorio ha partecipato anche il figlio di una signora che aveva aderito, e quindi ha partecipato anche lui ed era proprio piccolino, ancora all'asilo, e è stato interessante anche vedere come lui lavorava per la creazione di un libro tattile, perché appunto rimane uno strumento utile anche per esempio per chi non sa leggere.
Sì, no, è interessante questa cosa, può essere propedeutico poi effettivamente alla lettura vera e propria nelle prime fasi, diciamo, di apprendimento.
Sì.
Effettivamente la fa da padrone l'aspetto più tattile, no?
Esatto.
Come
sì.
Strumento di...
Esatto. Poi ovviamente i libri tattili e quelli anche tattili sonori si differenziano da quelli per bambini, non so, quelli che ne so, di plastica, che si regalano ai bambini proprio appena nati, eccetera, per alcune caratteristiche specifiche che sono legate alla struttura, alla presenza del braille accanto al nero, però effettivamente vediamo che adesso appunto con la lettura che abbiamo fatto negli scorsi giorni abbiamo aperto questi libri tattili, sia quelli che avevamo creato noi, sia quelli che abbiamo acquisito, che sono anche di stoffa per esempio, e i bambini che non sanno leggere hanno apprezzato tantissimo, perché appunto poi toccando esperisci in altro modo la realtà, è quindi interessante.
Amici, siamo in linea con Laura Cattabianchi, che ha tenuto il laboratorio del quale abbiamo accennato poc'anzi, e con lei parleremo un po' di questo tipo di attività molto creativa e stimolante dei libri tattili sonori, ma anche delle prospettive che può aprire questo approccio. Innanzitutto, Laura, ti chiedo un po' qual è stata la tua esperienza professionale, un po' la tua formazione in generale, prima di arrivare poi a questa scelta particolare?
Diciamo che vengo dal cinema, nel senso che io ho studiato storia del cinema in Italia, poi ho fatto un Erasmus a Parigi e sono rimasta in Francia per continuare i miei studi in documentazione e mediazione. Ho lavorato per 8 anni in un centro culturale a Parigi che si chiama la Gaieté Lyrique, che è un centro per le arti digitali e la musica contemporanea. In questo luogo, in veste di mediatrice multimediale, ho cominciato la mia esperienza laboratoriale creando i laboratori legati alle mostre, ai festival che si organizzavano in questo centro, sempre con l'idea di mettere in luce e sottolineare la complementarità dei media, quindi di fare dei passaggi tra il digitale, i libri, i suoni, il cinema, e quindi davvero cercare di far dialogare insieme diversi universi artistici e mettendo anche l'accento sul fare, quindi proponendo sempre delle esperienze di fabbricazione, di pratica artistica. Dal 2020 proseguo la mia attività in freelance e alterno la creazione artistica, l'attività laboratoriale, ma anche la formazione professionale, che può essere sui media e i nuovi supporti digitali, ma anche su questo progetto che si chiama Livrason, che porto avanti da un paio d'anni. Livrason, che vuol dire libro sonoro, libro con i suoni, l'idea di questa ricerca è quella di investigare il potenziale narrativo dei suoni che sono creati grazie alla manipolazione di diversi tipi di carta o altri materiali, e cercare dalle idee che questi suoni ci evocano di raccontare delle storie. Questa ricerca poi si sviluppa, diciamo, su quattro assi principali, che sono la creazione di libri tattili sonori, la sperimentazione nell'ambito laboratoriale con bambini e adulti, la ricerca proprio sul suono delle carte, quindi l'ascolto di diversi tipi di carte, di materiali, e poi l'ideazione anche di strumenti di mediazione ludico-didattici.
Perfetto, c'è un momento particolare che ti ha suscitato un'emozione, una suggestione per poterti indirizzare poi in questo cammino? La cosa che mi è rimasta impressa come partecipante del laboratorio è stata proprio questa, cioè ascoltare prima quello che la carta mi suscitava, mi voleva dire, e poi attribuire una definizione al suono, un significato se vogliamo, no? Quindi ci si abitua un po' al processo inverso, cioè a sentire quale racconto ci suggerisce la carta. Come è successo questo?
Allora, io sono un'appassionata di storie, quindi mi è sempre piaciuto leggerle e raccontarle. E mi sono imbattuta in questo libro nel centro in cui lavoravo, che si chiama Sounds, quindi suoni, che è stato creato da Kate Goddard, ed è un libro molto particolare perché non c'è testo, non ci sono immagini, di solito siamo abituati a questo tipo di libri, ma è un libro che è sonoro, nel senso tutte le pagine sono fatte di carte diverse e quando le sfogliamo queste pagine provochiamo dei suoni. Potremmo inventare una storia girando le pagine di questo libro, però l'autore non ci indica una storia particolare. Da lì, altro incontro fortuito, un'amica mi ha parlato del concorso Tocca a te di libri tattili illustrati organizzato dalla Federazione delle Istituzioni Procechi di Roma, e quindi mi sono detta ok, partecipiamo a questo concorso, e quindi ho creato questo libro che si chiama Nel Bosco, che ha avuto varie evoluzioni. Non ho vinto, ma il libro ha suscitato dell'interesse, perché è un libro molto particolare, nel senso non ci sono illustrazioni tattili figurative, ma ci sono solo dei pezzi di carta da manipolare. Ogni pagina propone una carta, un gesto e un suono, e attraverso la manipolazione dei diversi materiali ci immergiamo in una passeggiata nel bosco e ascoltiamo questo racconto. Il suono è una cosa che mi è sempre interessato, e in questo caso particolare mi piace l'idea che ognuno riempia il suono con il suo vissuto. Nel senso, io posso farvi con della carta craft, la carta da pacchi, dei passi sulle foglie secche. Io immagino una passeggiata particolare della mia vita, magari su delle foglie secche, ma le persone davanti a me stanno riempiendo quel suono con i loro ricordi, il loro vissuto e il loro modo di ascoltare il mondo. Una cosa che mi piace sempre dire è che nessuno ascolta il mondo in maniera uguale, come non lo vediamo nella stessa maniera, non lo ascoltiamo nella stessa maniera, e quindi l'idea è proprio che facendo questi suoni attraverso la manipolazione della carta, che può essere semplice ma anche complessa, perché la carta possiamo semplicemente accarezzarla, ma possiamo anche trasformarla con le mani, con degli strumenti, quindi tutti questi suoni ci suscitano delle idee. Nei laboratori che porto avanti non mi concentro sul virtuosismo, tra virgolette, cioè non c'è la ricerca del suono perfetto, la riproduzione perfetta di un suono della natura, per esempio, con una carta, ma diciamo che è proprio un incentivo ad andare anche in questo processo creativo e di racconto a partire da questi suoni, e quindi proprio investigare questo potenziale narrativo e evocativo di questi suoni.
Hai nominato la Federazione delle Istituzioni Procechi, che è un caposaldo della diffusione del Braille e degli strumenti di tiflo didattici in Italia e non solo, a supporto delle persone non vedenti, quindi diciamo questa incursione poi nella disabilità è stata un po' casuale e immagino ti abbia anche stimolato nuovi orizzonti. La domanda che vorrei farti è: nella tua esperienza, cosa hai visto che suscita e stimola questo tipo di approccio? Cioè, dove potrebbe essere proprio suggerito come metodo didattico, non solo per problematiche magari conclamate di disabilità, che non siano soltanto sensoriali come quella della vista, ma proprio come stimolo emotivo alla creatività, visto che si parla spesso, no, del bombardamento visivo che subiscono i bambini con tutti questi mezzi digitali, informatici, no? Spesso si dice ne paga lo stimolo creativo. Allora, quanto secondo te questo metodo potrebbe essere utile e magari dove ha avuto un riscontro proprio reale dalle istituzioni, dei luoghi in cui hai lavorato, se questo tipo di modalità è più incentivata in Francia e meno in Italia, per esempio, oppure uguale allo stesso modo?
Sì, no, la risposta è molto positiva sia in Francia che in Italia. L'accessibilità proprio materiale a questa proposta è molto ben accolta, perché ho potuto proporre il laboratorio in varie forme diverse, proprio dai bambini piccolissimi. Ho potuto fare dei laboratori con dei bambini di 6 mesi, accompagnati dai genitori o dal babysitter, fino a delle persone di 104 anni in casa di riposo. Quindi sono riuscita a incontrare tante persone diverse, a proporre questa cosa a tante persone diverse, con o senza disabilità. Quindi, non so, con i bambini piccoli c'è più questa sorpresa di provocare dei suoni con la carta, poi se andiamo alla scuola dell'infanzia abbiamo già questa possibilità di sviluppare la motricità fina nel gesto della manipolazione della carta, il vocabolario per raccontare i suoni, andando sempre più avanti nelle scuole elementari e medie c'è proprio almeno gli insegnanti anche che ho incontrato mettono molto di più l'accento sulla creazione delle storie, quindi diventano dei laboratori di scrittura.
Abbiamo ora con noi in linea Antonella Vigiani, progettista e socia dell'Associazione Sotto il Castello, che ci racconterà un po' il suo punto di vista rispetto al ruolo che ha avuto e poi ci spiegherà un po' meglio qual è una figura professionale che sta emergendo in questo ambito che lei rappresenta.
Mi occupo in particolare della gestione delle diversità, cioè sono la Diversity Manager di Sotto il Castello, che è una figura sì che si è affermata da pochi anni, perché soprattutto nel terzo settore, perché nasce in un contesto di impresa e di management, e poi in particolare la mia scelta è stata quella di approfondirla nel contesto del terzo settore, perché è il mio. E dopo il master con la Fondazione Brodolini in diversity management e di parità di genere in particolare, ma che ha raccolto vari aspetti del diversity. Che cos'è la diversity fondamentalmente? È la gestione di tutte le identità all'interno di un contesto lavorativo e la loro valorizzazione. Quindi non si parla più di pari opportunità specifiche, ovviamente dovrebbero essere tutte per tutti e tutte, però come valorizzare le competenze al di là della propria storia, della propria identità, e anche valorizzarla quella diversità in un contesto che sia lavorativo, in questo caso del terzo settore. Quindi Biblos, che è il progetto di Comune di Itoma, coordinato da Sotto il Castello, è un ambito perfetto perché vede la disabilità, che è una delle diversità, che può essere l'identità di genere, il genere, l'orientamento sessuale, la disabilità, l'etnia, sono tutte queste diversità. Ci sono percorsi specifici di gestione della diversità, quella della disabilità in particolare, infatti esistono i disability manager. Quello del diversity accoglie tutte le diversità, ecco, è un contesto di questo genere, quindi questo ho fatto io. Nel laboratorio, quello che è stato curato da Laura Cattabianchi, oltre a chiaramente partecipare come utente assolutamente al contesto, perché la diversità e la cecità in particolare sono contesti in cui che sono interessanti per me, sono interessanti per Sotto il Castello che gestisce una biblioteca, quindi approcciare anche praticamente a un contesto del genere in un contesto in cui erano presenti anche persone cieche e ipovedenti, perché spesso non accade questo, per me è stato importante, importante per l'associazione, perché anche per che cosa fa un diversity manager in un'associazione? Non è più un contesto assistenzialistico, ma fa in modo che le persone, per esempio in particolare quelle con disabilità, in questo caso quella visiva, possano partecipare attivamente all'organizzazione dell'associazione e diventino parte delle associazioni, non siano più assistite, ma siano protagoniste assolute di quel contesto. Ecco, questo faccio io e facciamo, cioè in realtà questo in Sotto il Castello è molto importante, perché non vogliamo che sia un... Non organizziamo cose per persone cieche e ipovedenti, ma organizziamo persone, cose e attività per tutti e tutte, e vogliamo che partecipano attivamente anche loro.
Con persone non vedenti e ipovedenti. Allora, guarda, è stata molto interessante questa sfumatura che tu hai descritto. Anzitutto è giusto, appunto, per chi ci ascolta, capire bene le differenze. Il diversity manager è quello che include il disability, no? Che chiaramente ha un indirizzo più specifico per la disabilità. Ma d'altro canto le differenze sono tutte, se vogliamo. La sfumatura che mi ha colpito molto, e qui sottolineo il discorso, è rispetto all'ottica manageriale. Cioè, non siamo ancora molto abituati in Italia a vedere il terzo settore sotto l'ambito manageriale, ma sempre solo sotto quello dell'assistenzialismo e del volontariato, il che secondo me è molto innovativo rispetto all'accento che tu hai dato ora, e vorrei che ci dicessi, diciamo, un po' meglio che tipo di approccio si può avere in contesti lavorativi di vario genere, anche rispetto magari alla tua esperienza o anche ai tuoi studi, no? Che cosa ti ha suggerito il percorso formativo che hai fatto da questo punto di vista? Che valore aggiunto ti ha dato che puoi trasferire ai contesti di lavoro che magari ancora non sono pronti a vedere le cose da questo punto di vista?
E la prima cosa che mi è venuta in mente quando studiavo in Fondazione Brodolini è stata quella che hai appena detto, cioè nel senso, il terzo settore è professionalizzante? Secondo me sì, ci sono figure professionali, tra l'altro molto molto specialistiche, che non vengono valorizzate come professionisti e come lavoratori e lavoratrici. Quindi questo è il mio punto di partenza, e mi sono detta, prima di tutto come donna, perché chiaramente anche nel contesto del diversity management si parla anche ancora, è necessario, lo sappiamo tutte e tutti, che è ancora necessario parlare di questioni di genere, in particolare come donna. Ma poi mi sono detta, dal mio percorso lavorativo, mi sono detta, le persone con disabilità, per esempio, o i migranti, le persone migranti, sono coinvolte a livello organizzativo? Si parla ancora di risorse umane, cioè si parla già di risorse umane, ma ancora no. Io questo vorrei fare, ecco, e questo faccio con nei contesti di piccole imprese e di associazionismo. Non siamo qui a fare cose specifiche per le persone che sono, per esempio, migranti o con disabilità, o le donne o le persone transgender. Noi facciamo in modo che queste persone possano lavorare con noi, cioè quello che dovrebbe essere il terzo settore in generale. Cioè, il terzo settore deve cambiare atteggiamento, dobbiamo pensare che siamo dei lavoratori e delle lavoratrici, e facciamo in modo che anche queste persone, che cui noi di solito approcciamo come utenza, in realtà non sono utenza, ma sono portano con sé diversità, che per noi è un valore aggiunto come associazioni, assolutamente.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.